Vorrei condividere con voi alcune riflessioni su un brano che così, se è una storia che se ci si cala nella parte può risultare alquanto inquietante, ma nel tempo e anche ultimamente mi ha ricordato alcuni elementi molto importanti che vorrei appunto condividere con voi, che emergono da questa storia, che per la prima volta ho notato che può essere riassunta in tre preghiere che vengono rivolte, tre richieste che vengono rivolte a Gesù. Si tratta di un incontro che ritroviamo al capitolo 8 di Luca, il versetto è il 26, e la storia è quella dell'indemoniato di Gerasa. È una storia sicuramente molto intensa, ha diversi elementi che ci offrono molti spunti di riflessione. Infatti, questa mattina ne vediamo solo alcuni, lascio poi a ognuno di voi di poter approfondire anche in famiglia queste cose. Luca 8, 26. Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città. Era posseduto da demoni, da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, si inginocchiò davanti a lui e disse a gran voce: "Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi." Gesù infatti aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo di cui si era impadronito da molto tempo. E anche quando lo legavano con catene, lo custodivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò: "Qual è il tuo nome?" Egli rispose: "Legione", perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte, e i demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise. I demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si gettò a precipizio nel lago e affogò. Coloro che li custodivano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente uscì a vedere l'accaduto e, venuta da Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da grande spavento. Egli, salito sulla barca, se ne tornò indietro. L'uomo, dal quale erano usciti i demoni, lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò dicendo: "Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te." Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. Dicevo, una storia molto intensa. Per la prima volta ho notato che questo brano può essere riassunto sostanzialmente in queste tre richieste che vengono rivolte dai tre protagonisti in qualche modo di questa storia a Gesù. C'è un uomo, ci sono degli spiriti immondi e c'è una popolazione. Sono questi tre personaggi che si rivolgono in momenti separati a Gesù e fanno delle richieste che rivelano esattamente quello che hanno in mente di fare. E lo fanno in tre momenti cruciali della storia. Ho notato che in questo brano il verbo pregare è menzionato per ben 5 volte, quindi vale la pena un po' cercare di capire come mai questa frequenza. Questa storia ci mostra in particolare, Luca vuole evidenziare in questa parte del suo Vangelo la salvezza di Cristo sulla dominazione del maligno, sulla dominazione di Satana. Quest'uomo, abbiamo letto, aveva in sé molti demoni che lo annientavano, lo annientarono, possiamo sicuramente dire. È curioso pensare come possa essere arrivato a questa condizione, perché è molto diversa la sua situazione per come viene descritta rispetto a tanti altri. Addirittura, se leggete la stessa storia nel Vangelo di Matteo, gli indemoniati sono due. E qui invece ci viene detto che è uno solo, probabilmente perché uno dei due in particolare era messo peggio dell'altro, aveva avuto una storia diversa. E se leggiamo sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, troviamo due elementi che forse ci possono consentire di ricostruire un po' la storia di quest'uomo. Capitolo 11, dal 24 al 26, leggiamo. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E quando ci arriva, la trova spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Nella legge di Mosè era assolutamente vietato avvicinarsi all'occulto, avvicinarsi agli incantatori di spiriti, avvicinarsi agli evocatori di spiriti e questo perché appunto poteva succedere anche questo, che lo spirito prendesse possesso della persona. Quindi possiamo immaginare che quest'uomo si sia avvicinato, magari attratto da questa realtà occulta e ne sia rimasto imprigionato. A quel tempo esistevano diverse persone, e Gesù stesso nel capitolo 11 di Luca, pochi versetti prima di quello che abbiamo letto, lo leggiamo anche adesso così ci tornerà utile anche dopo, al versetto 19 lo leggo io, dice: «E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli?» Quindi i figli dei farisei facevano questo, potevano scacciare questi spiriti dalle persone. Il problema dov'è? È che probabilmente questa persona, dopo essere magari stata liberata una, due o più volte, non ha mai riempito la sua casa con qualcosa che invece poteva impedire a questi spiriti di ritornare. E quindi la sua situazione, questo circolo vizioso, lo ha portato evidentemente alla situazione irrecuperabile, umanamente parlando, a cui si trovava adesso. Addirittura quando Gesù gli chiede il suo nome, non è più capace nemmeno di dire il suo nome, mica gli risponde, che ne so, Tommaso o Giovanni, gli dice legione, è il demone che parla, non è più lui che parla, è questo spirito che ha preso completamente possesso della sua volontà, della sua personalità, lo ha annientato completamente. Questa cosa leggiamo che era così da molto tempo. Alcuni cercavano anche di aiutarlo in qualche modo, perché abbiamo letto che quando in alcune circostanze questo spirito lo trascinava nel deserto, appunto completamente sopra la sua volontà, e quindi lo legavano con delle catene, con dei ceppi, ma lui aveva una forza sovrumana che gli permetteva di spezzare questi legami. Quindi in qualche modo la gente cercava di aiutarlo, ma senza successo. C'era sicuramente una grande frustrazione in lui, nella famiglia e in chi cercava in qualche modo di dargli una mano. C'è una differenza abissale tra quello che fa uno spirito immondo e quello che invece fa lo Spirito Santo nella vita delle persone. Questi spiriti malvagi sono capaci sicuramente di dare alle persone, questo è forse quello che a molti in questo tempo in cui viviamo oggi li fa avvicinare a questa realtà. Possono dare delle capacità particolarmente interessanti per loro, in questo caso forza e vigore che umanamente non sono concepibili, ma che cosa fanno allo stesso tempo? Annientano la volontà, azzerano completamente la personalità e la nostra identità, non c'è più rispetto per se stessi. Questa è la conseguenza della dominazione di Satana su una persona. Mentre lo Spirito Santo offre libertà, migliora la nostra personalità, non la lascia com'era, migliora il nostro temperamento, ma ci lascia liberi di agire e di scegliere, sviluppa la nostra personalità e migliora il nostro rispetto di noi stessi, anzi ci insegna ad avere rispetto di noi stessi. C'è una differenza abissale appunto tra queste due diverse dominazioni. Allora in questo contesto arriva la prima richiesta a Gesù e la prima richiesta la rivolge proprio questo spirito che si chiama Legione e lui fa tre richieste. Due di queste vengono ascoltate e una non viene ascoltata. La prima è non tormentarmi. Una richiesta che viene dalla bocca di quell'uomo, ma non è quell'uomo a farla. Questa è la richiesta di quello spirito che non vuole essere dato fastidio, non vuole essere tormentato. E Gesù rifiuta ovviamente accontentare questa richiesta, perché il Signore è venuto per liberare dal laccio del nemico, il Signore è venuto per dare libertà agli uomini dai ceppi e dalle catene spirituali che li tengono legati. A quel tempo c'erano, appunto, come dicevo, questi uomini che esorcizzavano, cioè scongiuravano gli spiriti di uscire, ma Gesù arriva lì con un'autorità. Lui aveva comandato a quello spirito di uscire fuori. E nel nome di Gesù è possibile comandare a questi spiriti di uscire da queste persone. Gli altri scongiuravano, e probabilmente questo è il motivo per cui non sempre le cose poi trovavano soluzione. Gesù è venuto per liberare, per sciogliere legami e ceppi e catene che tengono liberati, anche catene di questo tipo che legano le persone al mondo dell'occulto, possono essere spezzate completamente dal Signore, perché lo ha fatto e perché questa realtà, che noi ne parliamo oppure no, è una realtà che esiste anche al giorno d'oggi. Se ci pensate, la dinamica di queste cose che abbiamo visto insieme, questi circoli viziosi, tra l'altro non è molto diverso da quello che avviene con le dipendenze. È sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso, finché la volontà è completamente annientata, finché i desideri, le pulsioni che in qualche maniera portano verso la dipendenza si impossessano completamente della persona, annientano la sua identità. Magari non abbiamo più oggi nel nostro ambiente, nel nostro occidente, non abbiamo tante di queste situazioni, ma sicuramente c'è tanto che somiglia molto a queste possessioni. Sono, ad esempio, appunto, dicevo, le dipendenze. Il Signore può spezzare anche quei legami. La seconda richiesta è non mandarci nell'abisso, e la terza è mandaci in quel branco di maiali, che negli altri Vangeli si legge che erano circa 2000. In Apocalisse, al capitolo 20, versetto 3, leggiamo, questo sicuramente sarà oggetto degli studi del giovedì, Apocalisse 20, 3 dice: e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Questo è il momento in cui Satana viene legato per 1000 anni e sulla terra per 1000 anni non ci sarà più la sua presenza molesta. Evidentemente loro fanno questa richiesta perché sapevano che ci sarà un momento in cui saranno legati, ma non era quello il momento. Non sanno quale è il momento in cui il Signore opererà. Probabilmente se avessero saputo che Gesù era incarnato in quel momento non sarebbero andati incontro a lui, perché appunto sarebbero dovuti uscire da quell'uomo. Quindi questi spiriti hanno una conoscenza limitata delle cose di Dio. Conoscono e riconoscono, perché lo chiamano figlio del Dio Altissimo, sanno benissimo chi è, ma non conoscono i tempi e i momenti che lui ha destinato alla storia. La terza richiesta, scusate, che fanno è di mandarli nei maiali. Quindi il Signore accontenta, concede queste due richieste a questo spirito. Gli consente. Dice qui, glielo acconsentì. E questa è un'altra parola molto importante, perché non c'è cosa che possano fare senza il permesso esplicito del Signore. Non possono avere libertà di iniziativa senza che il Signore dia il suo consenso. E perché ha consentito a che questi spiriti andassero vagando ancora in quella terra? Perché ha consentito che andassero in quei maiali? Se se i gestori di questo branco erano dei giudei, beh, allora questo era un grosso problema perché per la legge era proibito allevare maiali, mangiare maiali, vendere maiali e tutto quanto che aveva a che fare con i maiali, anche toccarli era un motivo di impurità. Quindi, se i gestori di questo branco erano ebrei, secondo la legge, allora questa è stata una giusta liberazione, punizione, giudizio mandato dal Signore perché quel lavoro non era un lavoro per gli israeliti, non avrebbero dovuto farlo. E se i gestori di questo branco erano gentili, cioè stranieri, quindi non soggetti alla legge di Mosè, allora Gesù non ha fatto altro che togliere la tentazione da sotto gli occhi dei giudei, perché in qualche maniera avrebbero potuto essere tentati di avvicinarsi a questa carne, a questi animali. In ogni caso, è stato un atto di grazia da parte del Signore nei confronti del suo popolo. C'è una cosa in più, c'è anche una lezione in questa storia. Tutti quelli che hanno visto hanno potuto constatare qual era la fine che quell'uomo avrebbe fatto in mano a quello spirito malvagio, maligno. Quindi il Signore ha mostrato attraverso questo branco di maiali ha dimostrato qual è l'obiettivo reale di questi spiriti da sempre, quello di o rovinare il rapporto tra l'uomo e Dio o rovinare la creazione. Ma lo spirito malvagio ha sempre avuto uno di questi obiettivi, comunque rovinare l'opera di Dio, e in questo modo lo ha messo in evidenza fino alle estreme conseguenze, quelle della morte fisica, quella che avrebbe sicuramente subito quest'uomo che da molti anni era tenuto schiavo. Dunque, Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio. Cristo agisce per liberare dalle catene del diavolo e usa le richieste di questi spiriti per correggere, santificare, insegnare agli uomini. La stessa identica cosa è successa proprio a Giobbe, il quale ha ricevuto da parte di Satana molte prove, tutte consentite da Dio nei limiti che lui ha stabilito. Perché? Perché Dio voleva attraverso quelle prove rivelarsi in modo personale, profondo a Giobbe, in cose che Giobbe stesso non conosceva. La seconda richiesta, invece, è fatta dal popolo di Gerasa, da questi Geraseni, che in realtà sono i Ghirgasei, se volete fare riferimento a qualche nome, dei libri dell'Antico Testamento, quindi i Ghirgasei. La seconda preghiera, quindi, è di questa popolazione. La liberazione di quest'uomo ha generato una reazione strana, una reazione alquanto curiosa. Ed è prima la reazione dei custodi dei maiali e degli abitanti proprio locali e poi dell'intera popolazione. Qual è la reazione? Paura, spavento, terrore. C'è scritto qui: fuggirono, erano presi da grande spavento, erano impauriti. Ed è curiosa questa reazione, anzi direi che è una reazione totalmente anomala, non è una reazione normale quella che loro hanno avuto. Un uomo indemoniato, furioso, con lui avevano contatto anche fisico, lo legavano, cercavano di tenerlo fermo, ci avevano in qualche modo relazione, anche se solo da un punto di vista fisico, e poi, quando quest'uomo viene salvato e liberato, questo è motivo per loro di spavento, di terrore. Fuggono. È veramente anomala questa reazione, veramente strana. Pochi versi prima, al capitolo 7 di Luca, al versetto 33, dicono che Giovanni Battista ha un demonio. Dicevano: Giovanni Battista non mangia, non beve, ha un demonio. Non vogliamo avere niente a che fare con lui. Persone, pochi capitoli, pochi versetti dopo, in realtà non sono esattamente le stesse persone, ma la popolazione è quella, il sentimento è quello, ed è ciò che Luca vuole trasmettere accostando questi brani, come dire, con uno che pensate che sia indemoniato non ci volete avere a che fare, e poi con uno che è veramente indemoniato ci avete a che fare e vi spaventate quando quell'uomo viene liberato. Che modo strano che abbiamo di ragionare, che modo strano che ha il mondo di percepire queste cose. Questa sia il fatto di Giovanni Battista, sia il fatto che leggiamo adesso, non è altro che la stessa, sono due facce della stessa medaglia. La medaglia è il rifiuto della grazia di Dio, il rifiuto della salvezza. E probabilmente la situazione di oggi non è poi così diversa da quella in cui Gesù si è trovato quando ha messo piede al di là del lago, del mare di Galilea. Questa gente era assuefatta al male, assuefatta a quel fallimento, assuefatta a quella dominazione, assuefatta alla malvagità. Era abituata, quello era diventato normale. Perché non c'era nessuno che come Gesù era andato lì a insegnare cose diverse. Questa era la vita, questa era la normalità. Quest'uomo è così e così sarà finché morirà. Erano abituati a dei rimedi palliativi, legarlo, poi dopo si scioglie, prendiamo altri ceppi, prendiamo altre catene e così via, più forti, più grosse perché diventa sempre più forte. Siamo sicuri che oggi, attraverso i fatti di cronaca, attraverso le serie TV, attraverso i film, attraverso i videogiochi, non ci si avvicini sempre più a questo mondo, facendo in qualche modo, diventando in qualche modo un po' come questi Geraseni, sempre più assuefatti a queste cose, sempre più immaginando che questa sia la realtà, che questo sia tutto sommato il mondo e la vita. E così lo spavento e la meraviglia arrivano non quando quelle manifestazioni si realizzano, si manifestano appunto, ma quando terminano perché la potenza di Dio interviene. E allora ci meravigliamo perché Dio interviene con dei grandi miracoli sotto i nostri occhi. Non tanto noi, quanto, come dice qui, l'intera popolazione. L'intera popolazione, non due o tre persone o 500 persone, tutta la popolazione della Decapoli, quindi 10 città, vanno lì e rivolgono questa preghiera terrificante a Gesù. L'intera popolazione pregò Gesù che se ne andasse via da loro. Che se ne andasse via da loro. Un po' come dice qui, perché erano spaventati. Ma un po' anche perché avevano appena saputo che 2000 maiali erano morti in quel modo e quindi altrettanti demoni erano in circolazione in quel territorio. La cosa veramente drammatica di questa richiesta è che loro lo fanno e preferiscono rinunciare a chi sia potente abbastanza da liberare da quei legami occulti piuttosto che rinunciare a un bene materiale come il benessere economico che derivava dall'allevamento di questi maiali. In sostanza è ok, aiutare quell'uomo senza liberarlo va bene. Spendere un po' di tempo e magari beccare qualche sberla mentre cerco di legarlo, ok, ma i miei maiali valgono più di lui. Il mio lavoro, i miei beni, le mie cose valgono più di lui. Non mi interessa. Caro Gesù, puoi andare da dove sei tornato. Devi andare via di qua. Riprendi la barca, prendi i tuoi discepoli e torna da dove sei venuto, perché hai già fatto troppi danni. E Gesù non, anche questa richiesta l'accontenta. Non è che dice io no, no, ho altri da sistemare. Cosa fa? Torna sulla barca, ritorna, fa esattamente quello che loro gli hanno chiesto. Anche la nostra società ha rifiutato Gesù, rifiuta Gesù, non vuole che Gesù metta il naso nei nostri affari. Non vogliamo cambiare le nostre abitudini, il nostro benessere, che l'applicazione della verità della parola di Dio possa in qualche modo interferire con i nostri affari. E questo fa sì che Cristo sia in qualche modo nominato e noi siamo forse cristiani nominali, come società intendo, visto che siamo un paese cristiano, ma in realtà non siamo disponibili e disposti a che Cristo intervenga davvero, perché questo significherebbe rimetterci troppo. E allora con tristezza sicuramente, ma il Signore rispetta questa richiesta, perché Dio non violenta mai la nostra volontà. Volete questo? Va bene. Ha delle conseguenze, ovviamente, ha delle conseguenze. Siamo liberi di scegliere e responsabili delle nostre scelte. Libertà, abbiamo visto anche con i giovani, libertà e responsabilità sono due cose che vanno a braccetto, non si può avere l'una senza l'altra. Dio ha creato il mondo in questo modo. Ogni scelta corrisponde ad una conseguenza e quindi ha con sé delle responsabilità. Il Signore ovviamente non violenta il nostro cuore e la nostra volontà, come invece questi spiriti fanno. Desidera che noi in modo volontario ci avviciniamo a Lui. Ma se lo rifiutiamo, non ci impedisce di farlo. La terza richiesta viene da quest'uomo che finalmente è libero di poter parlare. In lui c'è stato un cambiamento totale, radicale, non è più la persona che vedevano prima. Appena arriva il Signore e manda via questo spirito, lui cambia radicalmente, è un'altra persona. Prima era nudo da tempo, non abitava in una casa, stava nelle tombe, si percuoteva, diciamo, negli altri Vangeli con delle pietre, spezzava catene, ceppi, era trascinato nei deserti, era furioso, agitato, strillava contro tutti. Dopo lo troviamo vestito, in buon senno, sano di mente, ai piedi di Gesù, ad ascoltarlo tranquillo. Questo è il risultato dell'intervento del Signore nelle vite degli uomini. In realtà, in questo caso, Gesù ha esaudito una richiesta non fatta, perché quell'uomo non ha richiesto di essere liberato. In realtà il Signore lo ha portato nella condizione in cui poteva esprimersi in modo libero. In quel momento tutte quelle parole che sono uscite dalla sua bocca prima che fosse liberato non erano le sue parole, non era libero di esprimersi. Il Signore in questo caso lo mette nella condizione di esprimere la sua volontà, di parlare per conto suo. Perché prima questo non era possibile. E queste sono le catene che il Signore vuole spezzare per renderci liberi di vivere con Lui e di ubbidire a Lui. Quindi, mentre tutti pregano Gesù di andare via, c'è una voce fuori dal coro, di quest'uomo che si avvicina a Gesù, si avvicina alla barca mentre Gesù ci mette i piedi sopra perché lo stanno cacciando e lui forse sentiva già. Non solo l'odio nei confronti di Gesù, ma anche nei confronti di se stesso, che era stata la causa della perdita di tutto quel benessere, materiale. E lui rivolge questa richiesta, questa preghiera, e dice: Gesù, fammi restare con te. Ed è particolare come in questa storia l'unica richiesta che non viene accontentata, l'unica preghiera che non viene esaudita è proprio questa. Gesù risponde no all'unica persona che voleva stare con lui, che apprezzava lui, perché si sentiva più al sicuro con Gesù, perché voleva lasciare quel posto che l'aveva tenuto incatenato tutto quel tempo, perché voleva stare con il suo Salvatore, con il suo liberatore, e questo gli dava più tranquillità. E il Signore gli risponde no. In primo luogo credo perché era quello il momento di esprimere la sua libertà attraverso la sua vita. Ora era il momento di mostrare il suo cambiamento, era il momento di vivere per quel Signore che non ti possiede contro la tua volontà, ma che vuole che tu ti esprima liberamente nel tuo rapporto di ubbidienza, di pace con Dio. E così la libertà doveva, quindi questa prima, il primo no, questo no che lui riceve è un no che serve affinché la libertà lui possa esprimerla attraverso una vita di ubbidienza a quest'unico ordine che il Signore poi gli darà. Abbiamo letto prima che una volta liberata la casa non può rimanere vuota, deve essere riempita. Ecco, questa è proprio la terapia che a lui serviva per poter guarire definitivamente, doveva ubbidire, doveva essere disposto nella libertà a ubbidire a quell'unico ordine che il Signore gli aveva dato: vai e racconta tutte le cose che Dio ha fatto per te. E questo esercizio avrebbe pian piano riempito la sua casa della presenza di Dio, e questo avrebbe impedito ad altri spiriti di affacciarsi a quella casa. Dice l'apostolo Paolo: camminate dunque per lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. E l'altra questione è che Gesù ha un piano diverso. A volte sembra che il Signore risponda no solo ai suoi figli. Quando facciamo delle richieste, il Signore ci risponde di no, non è gradevole. Sicuramente non è bello sapere che Dio ha dei piani, o non è bello, non è piacevole sapere che Dio ha dei piani diversi o molto diversi dai nostri. E lì per lì sicuramente ci rimaniamo male, perché questo vuol dire convivere con desideri insoddisfatti, e questo sicuramente genera una sofferenza. Ma nel mettere a segno poi i suoi obiettivi e i suoi piani, troviamo quella soddisfazione che sicuramente è molto maggiore della realizzazione dei nostri desideri, perché dal nostro punto di vista non riusciamo a vedere tutto il disegno di Dio. Quindi, certo, Gesù desiderava avere quest'uomo con sé, non è che lo ha cacciato, però il meglio per lui in questo momento era servirlo lì, in quella terra, nella sua casa. Doveva raccontare. Al versetto 34 abbiamo letto che, scusate, 34. Abbiamo letto che loro portarono la notizia in città per la campagna. Come l'avranno portata questa notizia? Avranno detto: ah, venite a vedere questo, ci ha ammazzato 2000 maiali. Questo è il modo in cui avranno raccontato questa storia. Cosa invece avrebbe raccontato quell'uomo? Avrebbe detto: Gesù mi ha liberato dal dominio di Satana, ora sono un uomo libero. Ecco, quella. La stessa storia raccontata da questi due punti di vista diversi serviva a lui come testimone, serviva la sua versione. Una versione non viziata dai propri interessi, dall'amore per i propri interessi, ma la testimonianza reale, vissuta di un uomo che aveva veramente incontrato Gesù. In conclusione, dovremmo fare un parallelo anche per noi. Magari, grazie a Dio, non siamo stati nessuno in questa condizione di dominazione totale, di Satana, ma sicuramente, come leggiamo nella scrittura, eravamo schiavi del peccato, eravamo, incapaci di fare il bene, di, accostarci a Dio. Non avevamo nessuna speranza né via di salvezza fuori che Cristo, esattamente come quest'uomo. E quest'uomo di Gerasa, anche il popolo di Gerasa, ci dimostra come siamo dei morti viventi senza il Signore, come siamo incapaci di apprezzare i doni di Dio, come siamo benissimo capaci di rigettare Gesù Cristo dalle nostre vite, dalla nostra società, di come siamo ripiegati sui nostri interessi personali, materiali, a svantaggio di tutti gli altri, perché siamo fondamentalmente per natura egoisti senza il Signore. Avremmo voluto il giorno della conversione sicuramente raggiungere il Signore, come quest'uomo avrebbe voluto salire su quella barca. Avremmo voluto sicuramente che il Signore ci chiamasse con sé, perché almeno avremmo potuto già vivere sempre col Signore, ma in realtà un po' con tutti noi è successa esattamente questa cosa. Il Signore non ci chiama con sé subito appena ci convertiamo, ci lascia qua per una missione. Fatemi ai discepoli tutti i popoli, raccontate le grandi cose che Dio ha fatto per voi. Quelle cose che sono incontestabili, non si tratta di fare conferenze di apologetica, si tratta di raccontare la propria vita, si tratta di raccontare come Dio ha operato in noi. Cambiamento nei rapporti, cambiamento nel comportamento, cambiamento nelle nostre reazioni, cambiamento nelle nostre scelte, nel nostro temperamento. Che cosa vede la gente di me? E questo non soltanto se abbiamo figli o mariti o mogli o genitori non credenti, ma anche nelle famiglie, anche tra marito e moglie credente. Potersi scambiare, raccontare queste cose può solo far crescere la nostra riconoscenza nei confronti di Dio, perché la nostra testimonianza è viva. Allora ci dobbiamo chiedere che cosa si vede di me. Mi devo chiedere, mi sono chiesto che cosa si vede di me e non tanto voi, ma cosa vede mia moglie, cosa vedono i miei figli. Perché, dice Gesù, torna a casa tua, parti da casa tua, da chi ti conosce di più, fatti vedere. E lui è andato ubbidiente, finalmente libero di ubbidire. E forse chissà, chi era spaventato inizialmente si è potuto ricredere, perché nel tempo ha visto quest'uomo diverso. E lui è stato per loro come Gesù il giorno in cui è arrivato, un testimone fedele dell'amore di Dio. In un mondo che ha rigettato Gesù, in un mondo che rigetta continuamente Gesù, con amore, pazienza e rispetto, siamo chiamati ad andare fuori. Partire da casa nostra, a raccontare le grandi cose che Dio ha fatto per noi in attesa del giorno in cui finalmente potremo, sì, salire su quella barca ed essere sempre col Signore. Il Signore benedica la sua parola.